Genesi 11. Dove mi trovo? Dove mi trova? Nacor aveva 29 anni quando generò Terach. Nacor, dopo aver generato Terach, visse 119 anni e generò figli e figlie. Terach aveva 70 anni quando generò Abram, Nacor e Aran. Questa è la discendenza di Terach. Terach generò Abram, Nacor e Aran. Aran generò Lot. Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale, in Ur dei Caldei. Abram e Nacor presero moglie. La moglie di Abram si chiamava Sarai e la moglie di Nacor Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile e non aveva figli. Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarai sua nuora, moglie di Abram, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. La vita di Terach fu di 205 anni. Terach morì a Carran.
Bene. Da qui cominciamo per quanto riguarda il percorso con Abramo. Abbiamo chiamato questo percorso Abramo l'amico di Dio, è uno dei titoli che ricorre spesso per Abramo, non solo nella tradizione ebraico e cristiana, anche nella tradizione islamica. E c'è nel libro del profeta Daniele, al capitolo 3, dal versetto 34 al 35, un riferimento esplicito non solo ad Abramo, ma anche alla sua amicizia con Dio, nella preghiera che Azzaria, uno dei tre fratelli, fa in mezzo alla fornace. Quando prega, non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non rompere la tua alleanza. Non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo. Con l'amicizia di Abramo con Dio viene sottolineata anche da Azzaria, ed è questo titolo che viene posto ad Abramo che già può essere un buono spunto per dire un po', guardando ad Abramo, guardando la sua amicizia con Dio, ecco, qual è la mia relazione con il Signore. Se mi rivolgo al Signore come a un mio amico, se mi considero suo amico. Anche nel secondo libro delle Cronache, capitolo 20, versetto 7, c'è una preghiera del re di Giuda che è stato raggiunto da una minaccia di morte dei Moabiti e degli Ammoniti e prega il re Giosafat: non hai scacciato tu, nostro Dio, gli abitanti di questa terra di fronte al tuo popolo Israele e non l'hai data per sempre alla discendenza del tuo amico Abramo? Anche qui Abramo viene caratterizzato dalla sua amicizia con Dio. In Isaia 41, al versetto 8, è addirittura il Signore che chiama Abramo, suo amico. Ma tu, Israele, mio servo, tu, Giacobbe, che ho scelto, discendente di Abramo, mio amico. Isaia 41,8. Può essere considerato da Dio stesso suo amico. E così anche Giacomo 2,23. Ci sono. Ecco, forse già qui possiamo anche chiederci nella preghiera come risuona questo aspetto di Abramo e come potrebbe risuonare questo aspetto per me. Se il Signore dicesse di me, Abramo mio amico, mettendo il nostro nome e poi mio amico, mia amica, certo la Scrittura ci invita continuamente a guardare ad Abramo, e anche la liturgia in una preghiera eucaristica viene detto che Abramo è nostro padre nella fede. La quarta preghiera eucaristica ci fa pregare in questo modo. Esaia 51, i primi due versetti, dice: ascoltatemi voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore, guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. Guardate ad Abramo, vostro padre, a Sara che vi ha partorito, poiché io chiamai lui solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Guardate ad Abramo, vostro padre. E sappiamo che Abramo entra anche nella genealogia del Messia. Il brano da cui siamo partiti oggi si inserisce in un testo della Genesi, dove Genesi sta presentando le genealogie. E questo è importante perché, per esempio, la Bibbia che ho qui dice storia dei patriarchi, ciclo di Abramo, e poi comincia il capitolo dodicesimo, quando il Signore parla ad Abramo. Ora vedremo questo, però capite, non è che la storia di Abramo comincia lì, non comincia lì, perché questo è qualcosa che sembra banale, ma non è banale. Cioè che la storia, detta così, ce lo sapevo anch'io, la storia non comincia con noi. Cioè la storia di Abramo non comincia quando il Signore gli parla. Non è che Abramo arriva in quel momento senza una vita che lo precede. Non si è messo lui al mondo. C'è una storia che precede Abramo, che precede ciascuno di noi. Vedremo al capitolo sedicesimo, quando avremo a che fare anche con Agar, la schiava egiziana di Sara, un angelo la trova nel deserto e le chiede: Agar, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai? Sapere da dove veniamo e verso dove andiamo o verso dove vogliamo andare. Ecco allora che la storia di Abramo comincia prima che il Signore gli rivolga la parola. Già in Genesi 3, quando si parla di Adamo ed Eva, si vede che una delle fatiche che noi facciamo è quella di accettare di essere figli. Accettare cioè che la vita non venga da noi, ma che noi ci ritroviamo in questa vita. Poi possiamo decidere se accogliere questo come dono. Ma certamente nessuno che è qui ha deciso di venire al mondo. Allora nemmeno Abramo, e questo non vale solamente a livello, diciamo, della nostra famiglia ristretta, dei nostri genitori, dei nostri parenti più stretti, ma a livello del mondo intero, perché è anche interessante che la vicenda di Abramo cominci nella Genesi al capitolo undicesimo, quando nel capitolo undicesimo si narra della Torre di Babele, che potremmo dirlo il peccato delle origini della civiltà, del popolo, non solo dei singoli. Quando si cerca di fare un nome, che la civiltà vuole innalzarsi fino al cielo, e allora ci sarà la dispersione. Quando qualcuno cerca di imporsi ad altri, lì c'è questa dispersione su tutta la terra. Ecco, Abramo in un certo senso viene collegato a questa storia, cioè non solo non nasciamo dal nulla, ma nasciamo in un contesto familiare ben caratterizzato e veniamo in un mondo che anche quello è ben caratterizzato, con i suoi pregi e con le sue ferite. Questo vale appunto sia nel microcosmo sia nel macrocosmo. E la Genesi introduce la vita di Abramo in queste vicende. Viviamo della nostra storia, dicendoci già dall'inizio che non ci sono due storie parallele. C'è la mia storia, la storia della mia fede, del mio rapporto con Dio, e poi c'è invece una storia che riguarda la realtà. Come dire, sì, il mio rapporto con il Signore me lo coltivo io, però poi vivo in un mondo in cui ci sono altre leggi, in cui quasi rifiuto quel versetto del Salmo che il Cardinale Martini ha voluto sulla sua propria tomba: lampada per i miei passi e la tua parola, luce sul mio cammino. Sul mio cammino, sulle mie giornate, sulle relazioni che vivo, sulle realtà che incontro. Allora, o accetto che questa parola divenga luce su questo mio cammino, oppure vivrò delle vite parallele e non permetterò a questa parola del Signore, al Signore stesso, di entrare nella mia vita. Allora, entrare in questa storia, accogliere questa storia in cui mi trovo, forse anche perché è un modo attraverso il quale la vicenda di Abramo ci dice che Babele può non essere l'ultima parola su questa storia, che il male non è detto che sia l'ultima parola su questa storia. E allora accorgersi, accogliere il Signore presente nella nostra vita, in tutte le vicende, in tutte le situazioni, anche in quelle che ci sembrano circostanze fortuite, casuali. Forse quando noi rileggiamo delle circostanze che apparentemente ci hanno sembrate casuali, poi forse assumono i contorni di una certa provvidenzialità. Un po' come ripetendo l'esperienza che fa Ruth, la Moabita, quando torna a Betlemme con la suocera Noemi, vedove tutte e due, e si dice che per caso Ruth andò a spigolare nella parte della campagna appartenente a Boaz. Quel per caso poi diventerà il motivo per cui Ruth diventerà sposa di Boaz. E diventeranno progenitori del re Davide e progenitori del Messia. Da una cosa apparentemente casuale. Mi trovavo quel giorno lì, in quel momento lì, in quel posto lì. C'era padre Filippo, non so, riprendeva una definizione di qualcuno, diceva: il caso è il nome di Dio quando viaggia in incognito. Quelle cose lì. Allora, la storia di Abramo non comincia con lui, nemmeno la nostra comincia con noi. Inizia prima della chiamata, inizia prima che Dio rivolga la parola. C'è una storia del mondo, c'è una storia della società, c'è una storia familiare su cui ci fermiamo un attimo, perché è importante, ed è importante che Abramo per la prima volta nella Genesi venga citato qui, all'interno della propria famiglia. Allora, abbiamo visto, noi abbiamo cominciato dal versetto 24, Nacor aveva 29 anni quando generò Terach. Nacor è il nonno di Abramo, abbiamo cominciato da lì, potevamo andare anche indietro, ma... E poi viene detto che Terach aveva 70 anni quando generò Abram, Nacor e Aran. Allora, Abramo viene messo qui come il primogenito. Lui viene generato da Terach. Il fatto che sia primogenito dice diverse cose. Il fatto che abbia dei fratelli ci dice che mentre dal secondo genito in poi uno nasce che è già fratello, il primogenito lo deve diventare fratello. E non è anche questa una cosa semplice, non solo quando siamo piccoli. Sapete, qui sempre il buon padre Filippo aveva raccolto in una casa delle famiglie di Villa Pizzone tanti anni fa un biglietto di una delle figlie di una famiglia di qua, che i cui genitori hanno avuto un fratellino, e lei aveva lasciato in cucina questo biglietto che diceva: io vorrei un fratello più intelligente, più simpatico, più inesistente, insomma che non lo vorrei, grazie. Così. Solo che questo fratellino aveva già 2 anni e qualcosa. Allora, il fratellino era nato già fratello, l'altro no, come Caino e Abele in Genesi 4. E Caino viene al mondo ed è da solo, poi arriva l'altro e chi è quest'altro? Chi è questo? E questo non si ripropone solamente a livello familiare, eh? Anche noi nelle nostre comunità religiose potremmo fare una bella casistica di cosa vuol dire questo, ma anche a livello di popoli, quando uno arriva prima di un altro cosa vuol dire? Che l'altro che arriva è una minaccia? Abramo diventa fratello grazie appunto ai due che Terach genera, Nacor e Aran. Allora, quando viene detto che Terach generò Abram, Nacor e Aran, qui possiamo dire anche qualcosa dei nomi. Perché sapete, arriveremo al capitolo 17 e vedremo che il Signore cambierà il nome ad Abramo. Qui invece Abram è chiamato così dal padre. E Abram vuol dire padre esaltato. È come se questo figlio fosse la fierezza del padre. Ma è un modo in cui di fatto Terach mette un po' le mani sul destino del figlio. Quasi a dire: tu non sei tu. Tu sei la manifestazione della mia potenza, esagero un po'. Però un po' questo vuol dire. Tanto è vero che, unico caso nella Genesi, il secondo genito ha il nome di chi? Del nonno. Mai nella Genesi c'è questo. Quasi a dire che questo Terach esalta continuamente la paternità che precede. Poi da noi era diventato un costume, io ho la versione maschile del nome di mia nonna materna. Però nella Genesi Nacor è l'unico caso. E Terach, mettendo questo nome ad Abram, sembra volere suggerire anche già il destino di Abram, che vuole rispecchiarsi quasi nel figlio. Vedete, quante cose in poche righe. E poi viene detto che Aran generò Lot. Anche qui assistiamo a qualcosa che finora è il primo dei figli di Terach a fare. E poi si dice che Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale in Ur dei Caldei. Ora si tradurrebbe meglio: Aran poi morì in faccia a suo padre, in presenza di, ha una nota caratteristica oppositiva. Cioè il figlio genera quasi contro al padre. Come dire che in quella famiglia non è solamente Terach a generare, è anche Aran. Però vedete, appena si afferma questo, si dice che Aran morì. Quasi che in quella famiglia solamente Terach potesse generare. È come se solo lui potesse dare vita e chi osasse fare diversamente muore. muore. E ci viene detto che la terra natale è in Ur dei Caldei. Questa è la situazione in cui c'è questa famiglia. Poi viene detto che Abramo e Nacor prendono moglie, superano, si vede lo shock del loro fratello, però non viene detto che genero. È interessante come scelgono moglie. Vedete come sceglie moglie Nacor. La moglie di Nacor, Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Cioè, Nacor rimane nel clan a scegliere la propria moglie. Invece Abram non sposa Isca, l'altra. Sposa Sarai. Si distingue in questa scelta. Però viene detto immediatamente che Sarai era sterile e non aveva figli. Viene detto e ripetuto nello stesso versetto. Ora questo dice la situazione di Sara, ma sappiamo bene che, soprattutto se poi andiamo nei profeti, la sterilità è l'immagine della impossibilità di vita in diverse situazioni. È come quando uno dice che c'è una situazione senza via di uscita, l'immagine del deserto, dell'impossibilità di vita. Allora, appena viene detto questo aspetto, che Abramo prende Sarai come moglie, viene detto che Sarai era sterile. È un po' una situazione in cui sembra venir meno da subito la speranza. Sarà in questa situazione che si farà sentire la parola del Signore. E poi c'è quel versetto 31 dove viene ripetuto continuamente il legame di parentela, che è stato appena detto, ma il fatto che venga ripetuto e che tutto faccia riferimento a Terach sottolinea quasi o la volontà di questo Terach di sottrarre la possibilità, l'iniziativa ai figli, ai nipoti, eccetera, oppure può essere anche qualcosa di complice, cioè come dire, chi esonero da questa responsabilità. Perché magari l'essere qualcuno che ci porta via la responsabilità, certo, lo possiamo percepire come una minaccia, ma possiamo anche fare in modo di delegare. Un po' come Sant'Ignazio quando lascia scegliere alla mula se andare a destra o a sinistra. Cioè lascia che qualcuno decida il mio posto. Ma questo può essere a livello di coniugi, non lo so, lascia la responsabilità all'altro, poi se la veda lui o se la veda lei, o in termini di vita religiosa delego al superiore che si prenda la responsabilità sempre senza compromettermi un po', senza espormi, senza appunto assumermi questa responsabilità. Ecco, non sappiamo, non ci viene detto, certo tutti i riferimenti vanno verso Terach. E cosa viene detto? Uscì, questo è proprio il verbo dell'esodo, da Ur per andare a Canaan. Devono fare questo grande giro, ma si fermano a Carran. E non è tanto una sosta, non è una sosta, è un vero e proprio insediamento che viene fatto a Carran. Non viene spiegato il motivo. Però lì si stabiliscono. C'è anche l'assonanza Aran-Karan, il nome del terzo genito, quello che muore dopo aver dato alla luce Lot. E poi viene detto che Terach visse fino a 205 anni e poi morì a Karan. Allora, da un lato, l'uscire, questo verbo di Esodo, dice una sorta di liberazione. Però il modo con cui escono ha ancora un po' di tratti confusi. Il fatto che viene detto che Terach morì poi la volta prossima vedremo che il Signore si rivolge ad Abram, non dobbiamo pensare che Terak muore adesso. Si dice che Terak morì all'età di 205 anni. Allora, noi abbiamo detto che, abbiamo letto che Terak aveva 70 anni. Poi, se noi ci affacciamo un attimino al capitolo seguente, adesso vi leggo, aspettate, vediamo se lo trovo prima così, si dice al capitolo seguente che Abram aveva 75 anni quando lasciò Carra. Allora, Terak aveva 70 anni quando ha partorito, Abram aveva 75 anni quando se n'è andato, 70 più 75, oggi come allora faceva 145. Se questo vive fino a 205 anni, vuol dire che Terak sopravvive 60 anni alla partenza di Abram. Stefano, in Atti 7, quando rilegge il diacono Stefano, la vita dice che Abram parte dopo la morte del padre. In realtà no. Cioè, Abram non aspetta la morte del padre per partire. Partirà prima. Allora si staccherà da Carran per andare verso Canaan, verso il paese che il Signore indicherà e che coinciderà con la meta che anche Terak si era dato. Vedete, ci sono queste tre località, intitolavamo oggi dove mi trovo, dove mi trovo. Ci sono queste tre località, c'è la località di Ur, dove vengono generate queste persone e vengono generate in questa storia familiare. E poi c'è Carran, è una via, è un punto in cui si decide il distacco. C'è un insediamento, ma da lì Abram partirà. E poi ci sarà Canaan, la meta finale. Con Abramo che parte, vedete, Abramo parte in questo modo che è sconvolgente. Abramo è un uomo senza più passato, non ha più nessun luogo, non c'è un passato di luogo, non c'è più Ur e non c'è più un passato di padre e non c'è e sembra non esserci futuro, speranza. Perché viene detto appunto della sterilità della moglie. Ecco. Abram, la storia di Abram comincia così. È una vita segnata doppiamente dalla morte del fratello Aran, la sterilità di Sara, segnata da questa presenza del padre che quasi vuole rispecchiarsi in questo Abram, togliendogli quasi l'autonomia. Una storia di una famiglia marginale, di emigranti potremmo dire, e allora contemplando questi versetti provare a dirvi che cosa può dire adesso della mia vita questa situazione di Abramo o di cose che ho vissuto che grazie a questa parola forse posso rileggere. O anche vedere, no, in quale luogo mi trovo, che cosa può rappresentare per me Ur, che cosa può rappresentare per me Carran, che cosa può rappresentare Canaan, dove mi trovo, anche in quali legami, quali relazioni, che cosa mi dà vita, che cosa mi dà respiro, che cosa invece diventa un motivo di fatica. E vedere appunto l'amicizia di Abramo con Dio, vedere che cosa può significare per ciascuno di noi che la nostra storia non comincia con noi. Sapete, per chi di voi è stato a Selva, il pensiero dell'ultimo giorno dice: al passato grazie, al futuro sì. Ecco, dire grazie al passato non è automatico. Però poter riconciliarsi col nostro passato libera tante energie per il futuro. E dire grazie al passato non vuol dire solamente dire grazie al passato buono, ma dire grazie a quello che mi ha fatto arrivare qui, a quello che sono ora. Vedete, il Signore non è ancora intervenuto in maniera esplicita nella vita di Abramo. Giosuè, nel libro di Giosuè, il capitolo 24, dice al versetto 2: «Nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach, padre di Abramo e padre di Nacor, abitavano oltre il fiume. Essi servivano altri dei». Questo è il passato di Abramo. Di genitori che servivano altri dei, erano altre tradizioni, altri riferimenti. Vedere un po' dove mi trovo, dove mi trova. Allora ci fermiamo qui. Adesso comincia il tempo di silenzio personale.